Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava.
Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. La prima puntata del 2021 la dedichiamo interamente alla Gran Bretagna, paese che troverete maggiormente cambiato in questa apertura d'anno dopo il suo distacco ormai effettivo dall'Unione Europea, con la cesura rappresentata dalla fine del periodo di transizione legato a Brexit. Cesura avvenuta lo scorso 1 gennaio. Importanti dunque le modifiche alle normative sull'immigrazione, fondamentali per chi vi si volesse trasferire. Da 8 giorni vige un sistema di immigrazione a punti per chi intendesse cercare lavoro oltre Manica ed è richiesto il visto per studi di lungo periodo. Poco cambia invece per turismo e brevi periodi di studio. Insieme ad un giovane manager italiano che si è trasferito oltre Manica per studiare e vi è successivamente rimasto a lavorare, proveremo a offrirvi una primissima guida pratica per l'era post-Brexit. Rimanete con noi. Le nostre rubriche prendono il via nel 2021 con le indicazioni, come sempre preziosissime, di Federico Fabiani di Scambi Europei sulle opportunità di lavoro e tirocinio che si aprono col nuovo anno. Alessio Romeo ci introdurrà i trend lavorativi del momento, mentre Mario Gastaldi, in chiusura di puntata, ci proporrà un ventaglio di paesi dove andare a portare la propria idea di impresa nell'arco dei prossimi 365 giorni. Quali potranno essere? Armiamoci allora di passaporto che oggi ci aspetta la nuova Gran Bretagna dell'era post-Brexit. Brexit tra rischi e opportunità. Facciamo rotta insieme verso Londra.
Generazione Mobile.
Lo spunto della settimana ci tiene ben ancorati al suolo britannico in questa puntata quasi interamente a sfondo Brexit. Secondo il network britannico per imprenditori digitali TechNation, le domande per il Global Talent Visa lanciato dal Regno Unito in vista proprio di Brexit hanno registrato un balzo del più 48% nell'ultimo anno. I tre settori coperti dal visto per talenti globali sono quello accademico, arti e cultura e per l'appunto settore tecnologico e digitale. India, Stati Uniti e Nigeria, le nazionalità dalle quali sono pervenute le maggiori richieste di candidatura per il Global Talent Visa britannico.
Toolbox.
Prima puntata dell'anno per la nostra rubrica Toolbox con la preziosa collaborazione del portale Scambi Europei. Ogni 2 settimane continuiamo a proporvi segnalazioni utili e imprescindibili, nonché molto aggiornate su tutte le opportunità di studio, stage, lavoro e volontariato in Europa e nelle istituzioni europee. Con noi come sempre Federico Fabiani, fondatore di Scambi Europei.
Buon pomeriggio. Queste sono le migliori offerte della settimana selezionate dalla redazione di Scambi Europei. Partiamo dalla Francia e in particolare da Parigi, dove l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, offre come ogni anno dei stage nel proprio ufficio a studenti universitari. L'OCSE è un'organizzazione internazionale che collabora con i governi nazionali e con i policy maker attraverso l'analisi e la condivisione di buone pratiche, pareri alle amministrazioni pubbliche e definizione degli standard internazionali. Gli stagisti svolgeranno attività di ricerca e analisi dei dati, relazioni pubbliche, divulgazione e comunicazione. Per candidarsi è necessario essere iscritti ad un corso di laurea in tematiche affini a quelle del lavoro dell'OCSE, avere esperienze internazionali nel corso dei propri studi, ottime competenze tecnologiche e un'ottima conoscenza di almeno una delle 2 lingue ufficiali OCSE, cioè inglese o francese. La durata dello stage va da 1 a 6 mesi ed è previsto un contributo per le spese di soggiorno di circa 700 euro al mese. La scadenza per le candidature è il 28 febbraio 2021. Ci spostiamo in Lussemburgo, dove la Corte dei Conti dell'Unione Europea ha aperto le candidature per dei nuovi stage presso la propria sede della durata da 3 ai 5 mesi. Gli stage si rivolgono a laureati che siano in possesso di un diploma universitario riconosciuto che dia accesso ai ruoli amministrativi, oppure a studenti che abbiano completato almeno 4 semestri di studi in un settore di interesse per la Corte, un'ottima conoscenza di una lingua ufficiale dell'Unione Europea e una soddisfacente conoscenza di almeno un'altra lingua ufficiale. La retribuzione prevista è di 1.350 euro mensili, ed è possibile candidarsi entro il 31 gennaio per la prossima sessione che inizia il 1 maggio 2021 e finisce il 30 settembre. Rimaniamo in Europa perché il Ministero degli Affari Esteri italiano ha pubblicato il nuovo bando in cui offre borse di studio a sostegno di cittadini italiani, laureati e laureandi che intendono partecipare al programma di studi del Collegio d'Europa presso uno dei due campus, in Belgio, a Bruges, oppure in Polonia, a Varsavia. Il periodo di svolgimento di questo programma di studi è tra settembre 2021 e giugno 2022. Si tratta di un programma di studio post laurea per un totale di 66 crediti universitari che riguarda le materie di studi europei, studi relazioni internazionali e diplomatiche, studi politici e governance, studi giuridici europei oppure studi economici europei. È richiesta un'ottima conoscenza dell'inglese e una buona conoscenza del francese. La scadenza per le candidature è il 13 gennaio. Ci spostiamo infine negli Stati Uniti con altre borse di studio e di ricerca dedicate agli italiani, perché è online il nuovo bando Fulbright Research Scholar, che offre appunto delle borse di studio per cittadini italiani che vogliono svolgere dei percorsi di ricerca negli Stati Uniti. Le borse sono destinate a assegnisti di ricerca, ricercatori universitari, professori associati e a contratto, oppure studiosi indipendenti in campo artistico. Vengono ammessi progetti di ricerca in tutte le discipline, ad eccezione delle specializzazioni cliniche di medicina e chirurgia, veterinaria e psicologia. Il progetto deve avere una durata che va dai 4 ai 9 mesi ed è provvisto un rimborso di $12,000 e un contributo di €1,100 a copertura delle spese di viaggio tra Italia e Stati Uniti. Inoltre è prevista anche un'assicurazione medica e la sponsorizzazione del visto d'ingresso J1. La scadenza per le candidature è il 5 febbraio.
Per tutte le informazioni www.scambieuropei.info.
Il testimone.
Bene, è il momento di andare a conoscere il testimone della settimana. Si tratta di un finance manager 32enne trasferitosi in Gran Bretagna per formarsi con un master e rimasto successivamente oltre manica a lavorare nel settore alimentare. Con Marco oggi, nella prima puntata dell'anno che dedichiamo al paese che ha appena concluso il processo di Brexit, forniamo consigli pratici su come continuare a guardare al Regno Unito come possibile terra di approdo, superando nuovi ostacoli. Buon pomeriggio, Marco Marioni.
Ciao, ciao a tutti.
Laurea in Economia a Milano, hai deciso di migliorarti ulteriormente a livello formativo con un master all'estero. Dove?
Io sono finito in Inghilterra e ci sono finito un po' per caso, nel senso che stavo cercando una scuola, cercavo un corso di studi che mi interessasse e alla fine ero inciso tra due, una era a Milano e l'altra era appunto in Inghilterra, però ho deciso di aggiungere l'esperienza internazionale a quella del master e quindi mi sono trasferito. Sono finito in una scuola posizionata in una posizione un po' rurale, nel senso che era in mezzo della campagna inglese, però è stata un'esperienza sicuramente molto formativa.
Cosa hai studiato durante il master esattamente e soprattutto che ambiente di studio hai trovato oltre manica?
Io ho fatto, era un master, quindi seguiva la mia laurea in economia nella triennale qua in Italia, ho fatto un master in marketing. L'ambiente che ho trovato è molto internazionale, quindi su 60 persone del corso di studi, diciamo che c'erano 20-25 nazionalità. Come dicevo, era un ambiente rurale, quindi non c'erano distrazioni e tutto ruotava intorno all'università e alle attività non solo accademiche ma anche extracurriculari che offriva, quindi le attività sportive. Un'altra cosa che ho notato è sicuramente, appunto, dato l'ambiente tra virgolette ristretto, quindi nel mio corso c'erano soltanto 60 persone, un rapporto molto più diretto con i professori, quindi un rapporto di contatti quasi quotidiani e di email scambiate che sicuramente non erano parte della mia esperienza dell'università italiana. Ecco.
Successivamente al master ti sei spostato a Londra per cercare lavoro. Qui hai iniziato un percorso interno ad una multinazionale americana. Dove ti ha portato e di cosa ti occupi adesso?
Sì, io ho iniziato con un graduate program, quindi un percorso accelerato, diciamo, per neolaureati. Inizialmente ho fatto due rotazioni, quindi due ruoli che ho coperto per soltanto qualche mese, in cui ero assistito, diciamo che all'interno del graduate program c'era la possibilità di avere un dirigente che ti seguisse, quindi che fosse una specie di tutor nel tuo ingresso in azienda. Successivamente, appunto, dato che ho studiato marketing all'università, sono entrato nel dipartimento di marketing e successivamente sono poi finito in finanza, quella che in Italia si chiama controllo di gestione. Oggi sono un global finance manager, sono responsabile per una marca a livello mondiale e fondamentalmente mi occupo dell'innovazione, cioè quello che troveremo nei supermercati tra 2, 3, 4 anni. Assicurandomi che raggiunga i livelli di ricavo e di profitto necessari.
Marco, arriviamo ai tuoi consigli pratici, permettendo fin da subito che ovviamente le condizioni rispetto al tuo percorso sono nel frattempo cambiate. Da inizio anno Brexit è una realtà, per cui non è più così semplice trasferirsi oltre manica, ma alcune cose ovviamente non cambiano. Partiamo dalla ricerca di un master. Ora, ricordiamolo, servirà un visto. Come scegliere un master innanzitutto? In base a quali parametri?
In Inghilterra i master hanno di solito la durata di un anno, quindi 12 mesi. La maggior parte dei corsi inizia intorno a settembre. Le candidature sono aperte dalla primavera. La candidatura avviene direttamente con la scuola, quindi non è come invece avviene per gli undergraduate. Li candidi direttamente con la scuola inviando semplicemente il tuo curriculum e una lettera di presentazione. Per quanto riguarda la scelta, io suggerirei quello che ho fatto io, quindi la mia esperienza. Io ho semplicemente aperto una delle tante classifiche internazionali. La più famosa per esempio è quella del Financial Times. E semplicemente partendo dalla prima all'ultima di queste 100 business school internazionali, ho controllato che corso di studio offrivano e qual era quello che più si avvicinava ai miei desideri e alle mie ambizioni. Un altro consiglio che mi sento di dare è che, specialmente appunto dato che stiamo parlando di un percorso di secondo livello, quindi un master, se hai già una laurea, una qualche esperienza lavorativa, consiglio di cercare qualcosa di molto specifico, quindi qualcosa che ti permette di specializzarti davvero nel tuo settore. E le altre cose sono fondamentalmente controllare che tipo di accreditamento la scuola ha, quindi com'è riconosciuta a livello internazionale, che valore legale soprattutto ha il titolo che rilascia. E le altre cose sono di entrare in contatto con studenti degli anni precedenti. Secondo me sono facilmente individuabili su social media, per esempio LinkedIn. E sicuramente un'altra cosa che controllerei è capire quali borse di studio sono disponibili. Appunto un'altra di quelle cose che cambia in base alla scuola, ma specialmente esatto, anche dopo Brexit, capire quali sono le opportunità per noi europei.
Bisogna conoscere bene, e ripeto, bene l'inglese come precondizione?
Assolutamente sì, direi che a parte il titolo di laurea, un altro delle precondizioni per accedere a un master in Inghilterra è sicuramente un test inglese, quindi può essere il TOEFL, può essere l'IELTS, con un punteggio alto. Diciamo che sicuramente l'aspettativa di un'università è che dal primo giorno tu sia in grado di seguire un corso universitario in lingua. Quindi il fatto di avere una buona padronanza, una buona capacità di ascolto e di scrittura è fondamentale.
E quando cominciare a muoversi? La trafila burocratica tra moduli da compilare e inviare è molto lunga?
In realtà no. Ripeto, la maggior parte dei corsi inizia verso settembre, quindi dopo l'estate. Le candidature di solito si aprono verso la primavera. La candidatura è direttamente con la scuola e di solito invii semplicemente il curriculum e una lettera di presentazione in cui ti presenti, parli delle tue motivazioni, parli dei motivi che ti hanno spinto a scegliere proprio quella scuola e quel percorso di studi.
Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo.
Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo.
Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata, interamente dedicata alle opportunità in Gran Bretagna post-Brexit, la testimonianza di Marco Marioni, 32enne finance manager che si è formato con un master oltre manica dove poi è rimasto a lavorare. Insieme a Marco stiamo tracciando una guida pratica per tutti coloro i quali non intendono rinunciare a un futuro professionale nel Regno Unito, pur in tempi così incerti. Riprendiamo allora l'ascolto.
Generazione Mobile.
Capitolo lavoro. Tu consigli vivamente, soprattutto se si è neolaureati, un graduate program aziendale. Allora, come cercarlo? Hai dei siti da consigliare?
Sì, diciamo che la mia esperienza di graduate program è sicuramente quella di un percorso accelerato, per questo mi sento di consigliarlo a una persona che esce dall'università e che diciamo, ha un primo impatto col mondo del lavoro. Li consiglio appunto anche perché attraverso le rotazioni ti permettono di lavorare in diversi dipartimenti all'interno della stessa azienda, di provare, di fare una diversa esperienza in un periodo di tempo ridotto. Inoltre appunto offrono la possibilità di avere un tutor aziendale o comunque un dirigente che magari prendendoti un po' sotto l'ala ti permette di apprendere cose più velocemente, semplicemente. Un buon sito, specialmente per il Regno Unito, è millcrown.com. E per quanto riguarda le tempistiche, non è mai troppo presto, direi. Quindi di solito le candidature si aprono fino ad un anno in anticipo, ma ecco, non è mai troppo presto per candidarsi, quindi anche un anno prima della fine del suo percorso di studi potrebbe essere il momento giusto per iniziare a cercare questo tipo di opportunità.
E quale formato consigli per un curriculum vitae che faccia colpo in Gran Bretagna?
Direi la prima cosa la lunghezza, quindi che non debba essere più lungo di 2 pagine. Personalmente eviterei il formato europeo perché mi sembra un po' troppo formale, che non permette di trasmettere davvero quello che pensi. Consiglierei di avere inoltre una sezione all'inizio del curriculum, quindi nella prima pagina in alto, con 3-4 cose chiave che vuoi che chi prende in mano il tuo curriculum legga. Sicuramente. Inoltre consiglierei di adattare il curriculum in base all'annuncio di lavoro, quindi non avere un curriculum standard che mandi per tutte le candidature. Con il mondo moderno la prima scrematura sarà sicuramente fatta da un algoritmo, non da un essere umano. Quindi è importante che il curriculum abbia tutte le parole chiave e tutte le competenze che sono richieste nell'annuncio del lavoro. In particolare direi che se non sei un giovane laureato, quindi magari con poca esperienza lavorativa, di non temere di inserire nel curriculum successi non accademici, quindi per esempio magari quelli sportivi. Sono comunque indicativi di voglia di fare, mettersi in gioco, i leadership, quindi sono cose che un futuro datore di lavoro guarderebbe con interesse. L'ultima cosa è che nel Regno Unito il curriculum non deve mai avere la fotografia e neppure la data di nascita.
La lettera di presentazione è pure molto importante, però mi concentrerei sul colloquio. Tu suggerisci il cosiddetto modello STAR. In breve, come funziona?
STAR è un acronimo, sta per Situation, Task, Action and Result. Permette davvero di far capire alla persona con cui stai parlando qual è il tuo contributo individuale. Quindi inizi con Situation, quindi spieghi che situazione hai trovato, poi segui con Task, quindi la T, quali azioni tu hai intrapreso, che cosa tu hai fatto, e poi quali risultati sono stati raggiunti. È importante essere chiaro, specialmente specificare qual è il tuo contributo individuale. È importante parlare usare espressioni del tipo io ho fatto, io ho contribuito, piuttosto che parlare come il gruppo ha eseguito o il gruppo ha fatto. Quindi è importante specificare il tuo contributo individuale, ecco.
Vita pratica dopo Brexit e tutte le complicazioni che ha portato per noi europei, consigli in tutta sincerità di venire a vivere, studiare o lavorare oltre Manica da quest'anno?
Direi di sì, cioè Londra rimane comunque una città molto grande, quindi ricca di opportunità e anche ricca di cultura, quindi è una città in cui personalmente mi sembra molto bello vivere, quindi grandi parchi, grandi opportunità anche al di fuori della vita lavorativa dell'ufficio. Nell'immediato del dopo Brexit mi sembra che da un punto di vista lavorativo non ci siano grandi ripercussioni sulla quantità di opportunità, ecco. Nei mesi precedenti alla Brexit si parlava della City, quindi del mercato finanziario, che sarebbe stato particolarmente colpito, invece dai dati che sembrano esserci adesso sembra che soltanto il 4% dei posti di lavoro siano andati persi. Un'altra cosa che aggiungerei è che la soglia dei 28.000 pound all'anno, che sono il minimo per avere un visto lavorativo, non devono intimorire, ecco. Sono diciamo il salario d'ingresso base in azienda per un giovane neolaureato, quindi non sono una soglia insormontabile, ecco.
E permesso che ora serve un visto per risiedere oltre 6 mesi in Gran Bretagna, qualora anche lo si riuscisse a ottenere, come cercare casa a Londra? Quali siti consultare?
Ce ne sono tantissimi. Come prima cosa però direi di iniziare a cercare con la tempistica giusta, quindi non iniziare a cercare prima di un mese dal tuo arrivo in città, perché semplicemente non serve. Il mercato immobiliare è molto veloce, c'è un velocissimo ricambio, quindi rischieresti di trovare una casa che poi nel frattempo magari qualcun altro prenderà. Siti ce ne sono tantissimi. Personalmente in passato io ho utilizzato spareroom.co.uk.
Soprattutto però, attenzione, bisogna stare molto attenti alle truffe. Quando serve mettersi in allarme?
Suggerirei di non pagare mai per una casa che non hai mai visitato di persona. Quindi se stai cercando dall'Italia, il mio consiglio sarebbe di prenotare un Airbnb o un bed and breakfast per i primi giorni, magari per una settimana, in modo tale che tu ti possa ambientare e possa visitare di persona le case che precedentemente hai cercato online. Inoltre in quei giorni potresti visitare la zona, capire se è veramente il posto dove vuoi vivere.
E allora Marco, ringraziandoti davvero per i tantissimi consigli pratici che ci hai fornito nel corso di questa puntata e nel corso di questa tua testimonianza, ti pongo la nostra domanda di rito, la prima dell'anno. Quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio?
Il mio consiglio pratico è mettersi alla prova. Se non ora, quando? È la domanda che mi facevo quando cercavo il mio master e quando poi ho deciso di trasferirmi.
Job Abroad.
Bene, lasciamo il nostro testimone della settimana e diamo spazio alla rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Anche questa settimana Alessio Romeo, fondatore di Face for Job ed esperto in digital innovation e processi di HR transformation, ci porta a scoprire i trend lavorativi del momento e le migliori offerte di impiego in Europa e nel mondo. Ascoltiamo subito cosa ha da dirci.
Sostenibilità e lavori green sono un settore in crescita esponenziale che sta conquistando il mondo. Questo settore possiede una forza di lavoro eterogenea che svolge una varietà di funzioni che vanno dall'ingegneria alla gestione industriale. Sebbene le parole sostenibilità e verde spesso richiamino l'idea di scienziati ambientali, questa visione ristretta non rappresenta accuratamente la diversità del campo. Quindi anche se queste carriere scientifiche fanno parte certamente del settore, ci sono molte altre opzioni per coloro che cercano un lavoro sostenibile o una professione verde. E allora andiamo a scoprire rapidamente le figure più ricercate del momento a livello globale. Agroforester, creare un sistema più sostenibile ed ecologico di gestione sia dei boschi che delle colture agricole. Gli agroforestieri pertanto progettano e realizzano sistemi di agricoltura, selezione di alberi e piante che si completano a vicenda in ogni area. Air Quality Forecaster, spesso collaborando con meteorologi per fornire previsioni di smog tra gli altri dati, ma possono lavorare sviluppando modelli per migliorare l'accuratezza e la qualità delle previsioni. Biofuel Production Operator, lavora nei siti di fabbrica per garantire un funzionamento regolare e la garanzia della qualità dei biocarburanti, che sono prodotti tecnologicamente in diversi modi, ma non possono essere utilizzati direttamente dal terreno. Chemical Engineer, progettano e monitorano i processi di produzione che implicano reazioni chimiche, usano la loro esperienza per rendere questi processi meno dispendiosi e più sicuri per l'ambiente. Director Sustainability, noto anche come Chief Sustainability Officer, deve garantire che l'organizzazione si mantenga aggiornata con leggi, regolamenti e pratiche consigliate in base alle aspettative dei clienti in materia di salute e sicurezza ambientale. Eco Tourism Guide, c'è voglia di viaggiare e desiderio di farlo in modo ecologico ed ecco che una guida all'ecoturismo è essenzialmente un tour di vacanza che organizza viaggi e conferenze per parlare degli ambienti locali, dell'ecologia, di come essere un viaggiatore attento all'ambiente e incoraggia la sostenibilità. Energy Manager, i gestori dell'energia aiutano a determinare i modi migliori per risparmiare energia sui progetti esistenti e futuri. Environmental Public Relations Specialist, gli specialisti delle relazioni pubbliche ambientali mettono insieme campagne di pubbliche relazioni e implementano programmi di educazione all'inquinamento nella loro comunità. Terminiamo questa rapida carrellata con il Landscape Architect. Gli architetti del paesaggio fondono scienza e arte, visione e pensiero per capire come funziona l'ambiente e determinare come affrontare le relazioni sempre più complesse tra l'ambiente costruito e l'ambiente naturale.
Internet Point. Siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Prima puntata del mese, l'appuntamento di rito è con Imprenditori Globali, lo spazio di consigli su come andare a fare impresa oltre confine. E torna con noi Mario Gastaldi, consulente internazionale e creatore del gruppo Facebook L'Arte dell'Espatrio Ragionato. Mario oggi ci porta a fare letteralmente il giro del mondo in una panoramica davvero stimolante. Sentiamo.
Siamo in un periodo storico particolare, assolutamente particolare, e moltissimi paesi del mondo stanno introducendo iniziative e visti per attrarre imprenditori digitali e nomadi digitali, e veniamo in alcuni perché ci sono alcune occasioni interessanti di fronte a noi. Iniziamo con Dubai, la capitale degli Emirati Arabi. Con il pagamento di soli $287 consente di avere accesso a tutta l'infrastruttura e alla possibilità di vivere e risiedere negli Emirati Arabi. Dubai in particolare è una città che ha sempre esercitato un grande fascino su molti. Avrete bisogno di avere un'assicurazione medica valida negli Emirati e almeno 6 mesi di validità nel passaporto e ovviamente una prova di reddito e fonti di reddito. Dubai è uno dei paesi al mondo più sicuri per viaggio e ha una eccezionale infrastruttura digitale. E la Repubblica Ceca, anche una delle mete più ambite per i nomadi digitali, per gli imprenditori digitali, offre un visto a lungo termine con la possibilità di risiedere per un anno. Avrete la necessità di dimostrare che avete un luogo per risiedere. Basso costo della vita e infrastruttura digitale ottima, la Repubblica Ceca è un'ottima opzione per gli imprenditori digitali. E cambiamo completamente area del mondo, andiamo a Mauritius, dove il paese ancora non ha lanciato il visto ma sta mettendo su un'opportunità per attrarre i lavoratori digitali di tutto il mondo. Il nuovo Premium Travel Visa consentirà ai non cittadini della Repubblica di Mauritius di risiedere per un anno. E ancora cambiando regione del mondo, andiamo in Messico. Se ti attira un clima caldo e possibilmente spiagge bellissime, il Messico ti permette di risiedere nel paese per un anno e dopo quell'anno puoi rinnovare per altri 3 anni. Avrai bisogno di fornire documenti che dimostrano che hai un reddito superiore a $1,600 negli ultimi 6 mesi o un conto bancario che dimostra la disponibilità di $27,000. La scena degli imprenditori digitali, nomadi digitali in Messico, cresce continuamente e ovviamente Città del Messico è una metropoli di grandissimo interesse, che è un punto molto interessante per questo. Rimanendo nella regione, andiamo alle Cayman Islands, le isole Cayman, che ha appena lanciato il suo Global Citizen Concierge Certificate, che permette ai non cittadini di vivere e lavorare remoti a distanza alle Cayman fino a 2 anni. Il costo è di $1,500 per 2 persone e 500 per i dependent, che sono per esempio i figli. E ancora le Barbados, una delle prime che ha iniziato con questi programmi di attrazione per i nomadi digitali, imprenditori digitali, Barbados ha annunciato un visto di 12 mesi, un working holiday visa, un visto per vacanza di lavoro di un anno, che permette ai visitatori di risiedere nel paese e lavorare a remoto per 12 mesi. Il costo del visto è $2,000 per gli individui e $3,000 invece per le famiglie.
Chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi, innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile. Ricordate di scaricare i nostri podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24. Questo vi permetterà di recuperare tutte le informazioni utili che potreste esservi persi nel corso della diretta. Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio, consigli utili da chiedere o testimonianze personali da offrire? Beh, scriveteci generazionemobile@radio24.it. Infine, la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro e imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza, raccontare la vostra storia, ma soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi ascoltano? Fate parte della nostra Generazione Mobile, scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi basta scrivere a generazionemobile@radio24.it. E finisce qui questa puntata di Generazione Mobile, la prima del 2021. Aspetto i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.